Sono termini che Francesco Maria Piave proprio accumula in modo ridondante sul diritto alla gioia da parte di questa donna. E poco prima, con mutazioni musicali, c'è l'altra componente invece, della algolagnia, per dirla con un famoso storico del mito, no? Cioè la mescolanza molto più intensa rispetto alla macchina del bisogno, del desiderio, passione, assenza. Quando dice, sentia che amore è il palpito dell'universo intero, misterioso, altero, croce, croce e delizia al cor. Il cor capace di provare croce e delizia contemporaneamente. Il sentimento più forte è quello per un oggetto che si allontana. Allora, da una parte abbiamo il contrastato, un corrisposto. E dove il partner si ana per un viaggio, non torna più. Ancora più forte, l'amore per qualcuno che muore. E dunque c'è il lutto, che apparentemente è disperazione. In realtà è felicità, perché spesso in queste storie, commedie, romanzi, poemi, si mostra che il vedovo o la vedova, pensate a certi romanzi anche americani del campus, dove appunto una coppia giovane si ama e magari si accoppia ed è un amore destinato a finire brevemente, ma lei c'ha un tumore e muore all'improvviso e lui diventa il sacerdote della passio, nel senso che crea nell'intimo della sua immaginazione privata un altare al morto. Henry James, che si intendeva di passioni inconfessabili, ha scritto uno straordinario racconto, L'altare dei morti, in cui c'è questo collezionista di morti, ama solo i morti. Vi leggo, e chiudo, un altro frammento di uno che di incesti se ne intendeva, non come moda letteraria, ma perché la vive in casa. Luigi Pirandello, siciliano, aveva una famiglia infelice perché la moglie, pazza, ogni tanto si alzava dal letto, dal suo torpore, dalla sua accidia, per controllare se il marito era lei o la figlia. Cioè, il tema dell'incesto che lui tratta con tutta quella serie di promessi, proprio con censura, dai sei personaggi, l'autore li fa uscire come sogno, un sogno nel sogno, so che sto sognando, dunque posso permettermi di vedere l'oggetto proibito, nascono delle urla disumane della signora Portulano, Antonietta, che accusava il marito di essere un padre incestuoso. Bene, in un racconto del 12, poco prima di mettere la moglie in manicomio, si mostra l'eros coniugale. L'eros coniugale, la storia della famiglia, che qui non posso dilungarmi, si mostra nel 700, ci sono degli interessanti studi di Aries, sul matrimonio contratto, che è la tipica soluzione che una volta si usava, erano i genitori che sceglievano i partner, i propri figli, proprie figlie, no? Era una contrazione economica. Diventa anche inclinazione, cioè si cerca di unire dentro la famiglia il matrimonio di convenienza non con la passione, ma con, in qualche modo, l'inclinazione dei due partner. Ma di solito cosa abbiamo? E la Sicilia porta in maniera esemplare che l'eros fuori di casa, l'uomo attivo, avendo i bordelli per esempio o avendo tanti fuori, si organizza la sua libido, mentre in casa ha un amore aziendale. Tant'è vero che nei reati esiste adultera, ma non c'è la stessa fortuna nella circolazione del termine l'adultero, perché nell'uomo, si sa, è naturale. Qui Pirandello, prima di cacciare in manicomio la moglie, che non ce la fa più a reggere, mostra un sogno a voce alta di una moglie. La realtà del sogno del 12. Leggo un frammento di una donna timida, introversa, cupa, che è perfettamente adatto a fare il ritratto della moglie di Pirandello. Non vuole che il marito porti in casa nessuno. Non vuole che il marito porti in casa degli uomini, soprattutto. E uno in particolare, che è l'amico intimo del marito, le crea una enorme irritazione, un enorme disagio. E qui ecco all'improvviso che si scopre, il racconto è in terza persona, il motivo, perché lei a un certo punto sogna di farla con questo signore. Ed ecco, ora egli le accostava le dita alla bocca, rovesciava delicatamente il labbro e annegava lì, nell'interno cuore, un bacio caldo, lungo, di dolcezza infinita. Ella serrava i denti, si interiva tutta per dominare il fremito del corpo. E allora egli prendeva tranquillamente a denudarle il seno e che c'era di male? No, 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 nulla, nulla di male, ma oddio no. Egli si indugiava perfidamente nella carezza. No, no, troppo. E vinta, perduta, da prima senza concedere, cominciava a cedere non per forza di lui, no, ma per il languore spasimoso del suo stesso corpo e alla fine la motivazione, poco dopo, dice Lio Narrante, ella lo aveva tradito in sogno. Tradito, e non ne aveva rimorso, no, ma rabbia per sé d'essere stata vinta e rancore, rancore contro di lui, contro lui, perché in 6 anni di matrimonio non aveva mai, mai farle provare quel che aveva ora provato in sogno con una.
Bene, vi invito, se avete domande, a porle ai nostri due interlocutori, credo che ce ne siano, altrimenti per rompere il ghiaccio ne faccio una io, che è rivolta a entrambi. Una curiosità che ho è questa, nel nostro parlato e anche nella nostra lingua scritta, si va sempre più diffondendo un uso metaforico di doppi sensi sessuali, cioè le conversazioni normali o anche quello che si scrive hanno come sottosfondo un immaginario erotico in qualche modo, non sto a citarveli, insomma, comunque l'uso per esempio dei verbi che normalmente connotano l'atto sessuale, anche molto volgari, vengono usati nella lingua e passano, quasi si nobilitano. Il caso più clamoroso è i che non vengono eletti alle elezioni, i trombati, no? Ecco, il verbo trombare diventa un verbo, un altro significato, ma anche in generale nella nostra azione, per esempio, questo è molto arrappato per, che dire, ha molto interesse per una cosa, però il verbo arrappare si riferisce ad altro. Ecco, tutto questo fiorire di espressioni che passano dalla lingua volgare parlata, quasi si nobilitano e vogliono significare altro. Allora, anche questo fa parte dell'immaginario erotico oppure fa parte di quella tendenza, a parlare molto ma agire poco? Da cosa deriva, diciamo, questo travaso?
Io partirei dalla lingua del corpo, cioè se noi ci descriviamo il nostro corpo, nominare il piede, il naso, il dito, di solito i significanti linguistici per la parte anatomica sono univoci, non abbiamo 1000 modi di dire naso o 1000 modi di dire capelli, perché sono non solo le parti visibili ma le parti pronunciabili. Mentre l'eufemismo, dal greco significa dir bene, collegati a parti che sono invece invisibili nella vita associata, nella vita civile, le parti che dobbiamo nascondere di solito, le parti anatomiche, sono non solo parti coperte dal vestito, ma sono parti che linguisticamente non vanno pronunciati, non vanno pronunciate, e quindi finiscono nelle cantine, nelle soffitte della gergalità privata, familistica, nei giochi privati di gruppo giovanile e danno vita soprattutto a una enorme esplosione di metafore. Quanti modi per nominare l'apparato genitale maschile o femminile abbiamo? Le lingue si differenziano, e questo rende anche difficile la traduzione, nel passaggio da questo universo, diciamo, tecnico, metaforico, legato alla parte anatomica, che in ogni lingua cambia. Quindi io credo che la tendenza a portare nel linguaggio sportivo o militare o politico metafore della sessualità sono sempre collegate con questa lingua amputata o tagliata o eufemistica, potendole dire direttamente quella che premiamo in acqua e viene fuori dall'altra parte, no? Cioè, come dire, la rimozione, l'autocensura e il rimosso si mostra obliquamente.
Non sono d'accordo. No, sono d'accordo, e poi ci posso aggiungere magari sono legate al pudore. Cioè, il pudore ci impedisce di dire o fare sesso direttamente, e quindi la persona dice: sono arrapato, però non può mostrare il suo sesso, a meno che c'è una... si dice che le ragazze, quando gli si dice che le amano, abbassano gli occhi per vedere se è vero, no? E lì c'è di nuovo un passaggio al di là dell'eufemismo, ma la realtà agisce fino a, è più importante, ecco. Però è vero, io ho fatto un lavoro sul cibo e sesso, e ho trovato che le parole cibo possono spiegare il sesso, ma non il contrario. Cioè, io posso, dire: lei ha dei capelli color albicocca, degli occhi color nocciola, ha una pelle di pesca, no? Le labbra di ciliegia, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi posso usare gli eufemismi o le metafore del cibo per mostrare il sesso. Il contrario no. Cioè, abbiamo un pudore specifico al sesso, credo. E forse è necessaria questa sublimazione, come tu fai nell'arte, per esempio.
Ma ecco, però queste metafore sottendono dei giochi di potere ben precisi, no? Cioè, si dice, l'ho battuto, oppure l'ho messo sotto, l'ho puntini puntini, si presuppone sempre che ci sia qualcuno che agisce, qualcuno che subisce, che è in qualche modo nel nostro retaggio, forse il nostro immaginario sessuale arcaico, reale, è un'immagine reale. Oggi è un po' meno reale, per fortuna i ruoli tra uomo e donna sono molto più paritari.
Se posso un attimo intervenire, la grossa influenza che ha l'immaginario militare, che è spesso alla base del giornalismo sportivo, i titoli a volte ridicoli, che quando si aspetta la finale di Coppa di Campioni o quello che è, sono presi di getto dalla lingua giornalistica della Grande Guerra, che sembravano proprio dei momenti in cui una intera collettività pendeva dalle labbra della fortuna di un esercito, e lì poi c'era di mezzo anche la figura materna dello Stato, madre, patria, eccetera. Ma spesso i militari, nella tradizione analogica, il vincere il nemico è sempre in qualche modo sconfinante con lo stupro collettivo, cioè la sessualità imposta a chi ha perso, no? È in qualche modo una fantasia realizzata, però, dal vincitore. Quindi la forza fisica e militare è il primo coibente di sessualità violenta, no? E i derivati la riprendono.
Sono 100% d'accordo, quindi, ma posso aggiungere una cosa un po' annessa, è che l'erotismo è un modello verticale con un dominante e un dominato. Sono i sentimenti democratici che sono orizzontali, ma l'eros non è democratico. Gli orizzontali sono la tenerezza, sono il rispetto dell'altro, cioè i meccanismi democratici in politica sono gli stessi nella coppia, ma l'eros non è per niente democratico. È invertito il rapporto chi è superiore o inferiore, come... però è sempre un modello verticale, e il problema è nella coppia che dura. Perché nella coppia che dura è in funzione degli sentimenti democratici, e quindi l'eros soffre. Esatto.
Diceva Platone, distingueva due tipi di erotismo, eros e agapè. L'eros è quello cannibalesco verticale, no? In cui il soggetto in qualche modo distrugge l'altro, no? Per il proprio piacere, no? Quello che Stendhal chiamava l'amour vanité, no? E in Spagna sono già 1003, no? Cioè il collezionismo. Mentre diceva Stendhal c'era anche l'amour passion, e Platone diceva l'agapè è l'amore amicizia, in questo senso quasi orizzontale, cioè il soggetto cerca il piacere del partner, non pensa al proprio piacere, ma di realizzare fino in fondo il bisogno, anche in questo caso fisico, proprio patere. Quindi potremmo dire, molto retorica, che una essere definita virtualmente una coppia affiatata quando il soggetto A cerca di immedesimarsi nei tempi, nell'immaginazione, nelle esigenze dell'altro, che non è solo durante la partnership sessuale, è anche nella convivenza. Cioè quando è che una coppia in qualche modo autenticamente negli anni resiste? Quando c'è questa capacità di trasformarsi a volte anche nell'amicizia reciproca, cioè venire incontro fino in fondo alle istanze dell'altro. Se è reciproco questo scambio, avete un contratto che in qualche modo sfida il tempo, ecco.
Io ho scritto un libro adesso sugli amori infedeli, dove dico che l'amore infedele è legato alla biologia, in un certo senso, alla verticalità, no? E l'amore fedele è più legato alla cultura, è un progetto culturale. Però lei diceva, posso dire una cosa su quello che... La passione legata alla differenza anagrafica. Ecco, Fedra è un modello della donna di cittadina e con dei soldi, perché prima era il modello anagrafico, la sindrome di Matusalemme era nell'altro senso, per secoli e secoli. Cioè, Matusalemme aveva anche l'autorizzazione, quando la sua donna andava in menopausa, di averne una giovane, perché il popolo aveva bisogno di molti figli, no? Adesso invece Fedra in questo senso è molto moderna, perché alcune donne di città, non di campagna, no? E agiate, hanno dei ragazzi più giovani.
Io poi l'ho ambientata, se mi consentite una minima autopromozione, per il testo di 3 anni fa, 4 anni fa, nella Brianza di Berlusconi, cioè in un ambiente di industriali, tra i leghisti e così, e questa signora è una signora non soddisfatta dal marito e che spera appunto all'inizio che il figlio nostro possa vendicarla quanto a strane tendenze artistiche. Quando poi vede che il suo figlio sta per seguire l'orma del fare anche lui industrialetto, ha una bella delusione. Però io volevo un attimo riallacciarmi al discorso adesso su Matusalemme. Pensate un attimo la scena primaria della cultura cristiana e la scena primaria della cultura ebraica, perché sono entrambe molto simili. Cioè l'annunciazione, il mistero della maternità di Cristo, la Madonna che concepisce il figlio, che è anche suo padre però. E come avviene questa scena? In una grande serietà, in un grande silenzio, e c'è questa figura dell'angelo con un giglio, e si sono fatti sul giglio eretto tutta una serie di ipotesi, a volte anche pesanti, c'è la colomba e c'è questa figura di Madonna che si china perché è quasi consapevole del destino tragico che l'aspetta. La scena corrispondente, cioè abbiamo nella cultura ebraica, nella Bibbia, un'analoga annunciazione, quando cioè il Signore annuncia a una donna in avanzatissima menopausa, Sara, che ha già superato 90 anni, e Abramo, il più vecchio, che all'improvviso finalmente coronare. E la prima reazione sia di Abramo che di Sara, lui in maniera quasi esplicita, lei sottovoce, è ridono, non ci credono. E il Signore quasi seccato, il Signore può fare questo e altro. E il termine Isacco, che è il figlio della menopausa, deriva nell'ebraico, Isaac è colui che ride. Cioè, ecco perché abbiamo nell'ebraismo, spesso nella tendenza della scena ebraica, è così amabilmente grottesca, no? La mescolanza di alto e basso, no? Perché c'è questa scena primaria che non è sacra e tragica, è in qualche modo comica.
Bene, avete domande? C'è una domanda.
Si parlava di agire l'immaginario erotico. Lei ha portato due esempi di azione dell'immaginario erotico all'interno di una cosa tradizionale. Però io mi chiedo, usare l'immaginario erotico mentale, perché immaginario, la sfera corporea, quindi concreta, non perde l'aspetto del desiderio, che è il motore dell'erotismo? E ancora, questa non è una possibile spiegazione al tradimento? Nel senso, il tradimento è agire l'immaginario erotico in una condizione, in un contesto lussurioso, in una condizione particolare, no? E, con una persona diversa dal coniuge, che tutto questo permette di conservare invece l'aspetto del desiderio. Non so se mi sono spiegata.
Dunque, per la prima parte della domanda sono d'accordo con lei. Il fare, il realizzare certe fantasie erotiche le evapora. È vero. Per la seconda non sono d'accordo con lei, perché dipende da cosa, quali sono i motori del tradimento. Ci sono vari motori. Allora, certe persone tradiscono perché hanno bisogno di sedurre, poi si trovano da una posizione verticale a una posizione orizzontale e devono farlo perché hanno tirato in là la seduzione e a un certo punto lo fanno. Altre persone invece fanno il tradimento perché amano la trasgressione. Certi uomini e certe donne hanno il desiderio nella trasgressione, e per cui devono trasgredire anche se sono sposati o sposate.
Sì, perché comunque nella tensione c'è un aspetto desiderante. In questo non mi sono spiegata bene, no. Allora. Quindi è una spiegazione al tradimento, perché nel tradimento si conserva il desiderio. Ad alcuni tradimenti.
Alcuni.
sì.
Perché altri tradimenti sono
sì.
fatti
ci sono
per
tanti
noia,
motivi.
Altri sono fatti per vendetta, cioè ci sono molti cause del tradimento, però c'è anche questa che lei dice.
Grazie.
Altre domande?
Sono anche stanchi, penso che dalle 2:30 che sono qua alcuni.
Vabbè, quindi io vi ringrazio. Ah, c'è una domanda.
No, io giusto una curiosità. Se c'è una differenza tra erotismo e pornografia, e poi soprattutto quanto incide l'immaginario erotico nell'uno e nell'altra. Io, insomma, più che altro una curiosità, ho un'idea preconcetta, però ecco, insomma, magari è anche giusto. Stupidaggine, però insomma.
E ce la dica la sua idea preconcetta.
Diciamo, l'idea era questa, comunque, che c'era una grossa componente di immaginario nella pornografia. Cioè, il fatto comunque dell'immagine di un incontro magari non reale all'altro, ma di un incontro che comunque con una parte di se stesso, comunque con qualche cosa che si è costruito dentro di sé. Mentre invece nell'erotismo forse c'è un incontro un po' più reale con una persona, fatta in carne ed ossa, con una sorta di, diciamo, di percepito per quello che è, diciamo, quindi qualcosa che sia più carne e che sia più reale, insomma. Però è un'idea mia, preconcetta, che magari possa essere costruita, può essere anche non vero, insomma.
Allora,
io ho un'esperienza quando ero visiting professor in Canada, a Toronto, qualche anno fa. Attraversavo un mezzo quartiere dall'albergo al campus. Alla mattina alle 10, prima volta, c'era una coda lunghissima di uomini, anziani e adolescenti in gran parte. Cioè, ho chiesto al professore che mi portava alla lezione, cioè, c'è uno sciopero? Ah no, dice, questo è il quartiere Luci Rosse. Alle 10 di mattina c'era questa struttura grandissima, che era un'immensa macchina di sexy shop, con tante cellette, mi raccontava questo professore, che non so come avesse la competenza, però io... Cellette in cui evidentemente tra internet o queste strutture, che come una grande Disneyland, ormai l'amore tende per varie ragioni ad essere virtuale, solitario. Quindi c'è una specie di incontro da parte dell'India, dello spettacolo fisico, a questa paura maggiore del partner che c'è. Spesso c'è un'autosoddisfazione a cui la macchina viene incontro, oggi.
Sì, io sono stato anch'io professore a Montreal e mi ricordo, avevo degli studenti, tra l'altro, che facevano, si pagavano gli studi facendo le danze erotiche. Io però non penso al contrario di lei, penso che la pornografia è molta carne e l'erotismo è molto immaginario. Cioè, penso esattamente il contrario di quello che lei, della sua anticipazione, come diceva, la sua
preconcetto.
Cioè, nella pornografia lo zoom sugli organi genitali mostra carne, non immaginario, mentre l'immaginario è, si può immaginare questo anche senza vederlo.
Sì, molto difficile fare dell'erotismo, in effetti, anche in letteratura sono pochi gli esempi di erotismo letterario, forse il delta di Venere, ovviamente,
sì,
no?
Benigna è una bella spiega intelligente.
Se non ci sono più domande, ringraziamo i nostri relatori, Paolo Puppa e Willy Pasini. E